Provo a dare una risposta rapida a queste molte domande, tutte molto interessanti. Sul problema delle fake news, guardi, ci sono due atteggiamenti su questo argomento. Il primo è quello, controlliamole, no? Secondo me è una cosa impossibile. Non c'è altro, è una cosa impossibile selezionarle, sceglierle, filtrarle. E allora c'è un solo modo, che è quello di far circolare quanto più è possibile notizie vere invece che notizie false, aumentare la quantità di notizie buone rispetto a quelle cattive. È l'unico modo, è l'unico modo con cui i medici ci curano, tra l'altro, no? Che è quello di consentire, come dire, ai bacilli buoni di uccidere i bacilli cattivi, insomma, ecco. Questo è l'unico modo. Quindi, per esempio, io auspicherei che ci fossero più istituti di statistica per informarci. Lei sa che in Italia noi mediamente crediamo che il numero degli immigrati sia intorno al 27%, secondo una, il 27% della popolazione italiana, mentre, come è noto, è intorno all'8%. No, capisce? Vuol dire che siamo male informati. Allora bisognerebbe che ci fossero più informazioni corrette. Il secondo problema: è sufficiente la formazione civica? Certamente no, ma le risponderò anche ricordando un episodio, una cosa che è scritta da Pietro Nenni, noto leader socialista, nei suoi diari, quando lui ritorna in Italia e riprende la guida del Partito Socialista. C'è un passaggio nel quale dice: ma io avevo lasciato l'Italia con dei leader politici che avevano tutti quanti fatto la gavetta, erano stati consiglieri comunali, assessori comunali, e che quindi sapevano che cosa voleva dire gestire la cosa pubblica. Se volete faccio un altro esempio dell'altro mondo, quello cattolico. Luigi Sturzo, che è stato il fondatore del Partito Popolare Italiano ed è stato un grande leader della Democrazia Cristiana, anche se nell'ultima parte della sua vita, Luigi Sturzo è stato per tanti anni sindaco, va bene, sindaco di Caltagirone. Ed è noto che nelle amministrazioni centrali italiane, quando arrivava Sturzo, giovane sindaco, prete, giovane sindaco, ai ministeri di Roma, i funzionari ministeriali temevano Sturzo perché gli faceva le bucce, perché conosceva il bilancio meglio di qualunque funzionario ministeriale, va bene? Ed era quindi una. Nenni dice: arrivano delle persone che non sono al vertice dei partiti. Quindi io sono d'accordo con lei, non basta un'educazione civica. L'educazione si fa anche quel processo che gli inglesi chiamano learning by doing, imparare facendo, no? Ci sono delle cose che si imparano facendo, ma questo è il secondo piano. Bisogna mettere il primo piano, che è appunto un'educazione, chiamiamola, civica. Il terzo problema: politica e tecnica. No, ma io non penso che bisogna, come dire, affidare la politica ai tecnici. Questo è sbagliato. Quello che io, anche perché, scusate, il vero problema è che è impossibile conoscere tutto lo scibile, no? Quindi il problema è proprio un'educazione politica, che è la cosa di cui noi oggi abbiamo bisogno, cioè una conoscenza dei meccanismi di decisione e dei modi di formazione della psicologia collettiva, degli orientamenti dei cittadini, dei modi di formazione delle decisioni a livello comunale, a livello regionale. Queste cose qui non richiedono di essere dei professori di ingegneria o dei professori di diritto amministrativo, richiedono alcune conoscenze di base, e io non penso quindi che in qualche modo quelle aspirazioni, che pure ci sono state 50 anni fa, avevano grande successo le proposte della cosiddetta tecnocrazia. C'era un famoso studioso francese, Meynaud, che ha scritto dei bei libri su questo argomento. Non penso che sia quello di cui noi abbiamo bisogno oggi. Abbiamo semplicemente bisogno di capire dove c'è per riprendere una frase che è stata utilizzata, dove sono delle persone che ragionano con la pancia e dove ci sono delle persone che ragionano con l'intelletto. Sapere distinguere questo credo che sarebbe molto importante. E la domanda della madre di un diciottenne o di una diciottenne, non ho capito se maschio o femmina, senta, questo è un problema grave, è un problema che sta verificando dovunque, c'è una fortissima diminuzione delle partecipazioni, ci sono alcuni paesi della zona scandinava dove pure c'è un viver civile molto sviluppato, dove la partecipazione politica sta diminuendo. Le interpretazioni che si danno sono due. La prima è un rifiuto della politica, la seconda è un po' più sottile, e cioè le persone sono soddisfatte del mondo in cui vivono e quindi spostano i loro interessi ad altre cose, su altre cose. Quindi noi dobbiamo anche essere pronti a cercare di capire che il disinteresse della politica può essere anche un segno positivo e può rappresentare il segno di altre esigenze, di altri bisogni che possono essere individuali o collettivi, e dobbiamo cercare di capirli. Questa è l'unica cosa che una persona che ha fatto per 50 anni professore e che quindi è un educatore fondamentalmente le può dire oggi, perché siamo in una fase di passaggio nella quale ci troviamo per la prima volta in questa fase di passaggio. Voi vi dovete rendere conto che noi stiamo vivendo, insomma, noi l'umanità ha vissuto per secoli rimanendo ferma, stabile, l'acqua era ferma. Oggi ci troviamo con un mondo che sta mutando ad una rapidità tale che noi non riusciamo a seguire con le nostre intelligenze la rapidità del cambiamento del mondo. Quindi dobbiamo anche avere l'umiltà di cercare di, come dire, capire e non giudicare troppo presto. Quindi non giudichi troppo presto il disinteresse dei giovani per la politica. Certo, una volta deve anche cercare di inserire nei contesti le persone. Nel momento in cui l'Italia si faceva, l'Italia repubblicana si faceva, c'era da combattere qualcuno, c'era l'autoritarismo, la dittatura fascista, si usciva da un periodo di forti compressioni delle libertà personali, individuali, e quindi questa riespansione c'è stata fortissima. E poi c'è stato tanti anni invece di un regime diverso, e noi dobbiamo renderci conto che i contesti sono cambiati e quindi le persone reagiscono in maniera diversa ai diversi contesti, insomma, e quindi probabilmente nei giovani c'è un interesse che sta mutando. L'ultima domanda: si può pensare di riaprire la porta alle riforme? Sono un po' scettico, perché noi abbiamo avuto 30 anni di studi, proposte di riforme costituzionali. Non penso che i prossimi 25 anni, cioè che il prossimo quarto di secolo, invoglierà qualcuno a fare delle proposte, però non sono neppure pessimista, perché se le proposte al secondo piano, che è il piano alto, la Costituzione, forse non avranno seguito o successo perché le persone sono stanche di inseguire questa aspirazione, probabilmente invece ai piani terreni si può fare molto, perché voi capite bene che noi viviamo in una casa e in questa casa ci sono dei principi che sono fissati nella Costituzione, ma poi la nostra vita quotidiana si svolge a contatto con la scuola, con l'ospedale, con l'ufficiale di Stato civile, col comune, con la regione, con il genio civile, cioè, e lì c'è molto che si può fare, e si può fare quotidianamente senza subire le conseguenze di questa, diciamo la verità, disillusione sulla possibilità di modifiche costituzionali, perché i tentativi dal punto di vista intellettuale sono stati molti, pensate, tre 3 commissioni parlamentari abbiamo avuto, che hanno lavorato a lungo, poi ci sono stati tutti gli studi che ha promosso Napolitano quando era Presidente della Repubblica, 2 referendum. Ecco, io non penso che ci sia qualcuno che ci si voglia rimettere da capo, ma penso che però chi ci si vuole rimettere a fare qualche riforma la potrebbe fare a un livello più basso, quello che si chiamavano una volta i rami bassi, l'amministrazione piuttosto che la Costituzione.
Ma come, con un Parlamento bloccato ed un governo debole quali quelli che si annunciano queste elezioni?
Questo aprirebbe un discorso molto lungo che ci porterebbe molto lontano.
Grazie professore per questa lezione particolare ma magistrale, e rimando al prossimo appuntamento il sabato 27 sulle fake news, quindi ci vediamo sabato, fra 2 sabati. Grazie a tutti, buon fine settimana.